fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Opportunities are ones that never knock. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera e bentrovati nuovamente a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Allora, questa sera parleremo della nuova bozza delle indicazioni nazionali per i licei. È stata licenziata una decina di giorni fa da una commissione variegata, nominata ovviamente dal ministro dell'istruzione e del merito Valditara. A giugno dell'anno scorso avevamo già parlato delle indicazioni nazionali per il primo ciclo, che entreranno in vigore subito a partire dal prossimo anno scolastico a settembre e che hanno già suscitato discussioni significative, soprattutto per il loro impatto culturale e per il grado di dettaglio delle prescrizioni. Quel dibattito in realtà non si è mai spento, nonostante appunto partiranno almeno per le prime classi della primaria e della secondaria di primo grado a settembre, e ha preparato il terreno a quello che si sta aprendo oggi sui licei.
Sì, prima di tutto ci sembra opportuno chiarire ancora una volta per i non addetti ai lavori che cosa sono queste indicazioni nazionali. È un documento del Ministero dell'Istruzione che definisce gli obiettivi educativi e formativi della scuola italiana. Quindi è un testo di riferimento per tutte le scuole che sostituisce di fatto dai primi anni 2000 i precedenti programmi ministeriali e fornisce un quadro di riferimento per la progettazione del curriculum da parte di tutti gli istituti scolastici. Le indicazioni nazionali quindi definiscono gli obiettivi generali, le competenze attese, gli obiettivi specifici di apprendimento e le conoscenze per ogni disciplina. Quindi dopo le indicazioni per il primo ciclo emanate l'anno scorso, dopo la riforma degli istituti tecnici di cui abbiamo parlato a fine marzo, il Ministero torna al lavoro nel suo intento di ristrutturare la scuola italiana. Però io un momento, prima di andare avanti, visto che abbiamo citato gli istituti tecnici, noi volevamo segnalare che c'è uno sciopero nazionale previsto per il 6 e il 7 maggio su questa questione. A Milano in particolare il 7 ci sarà un corteo convocato da CGL, FLC CGL, CUB Scuola Università e Ricerca e Rete Istituti Tecnici Milano, che parte alle 9:30 da Piazza Medaglie d'Oro, Porta Romana, verso l'Ufficio Scolastico Regionale, e ci sarà anche un presidio alle 10 alla Prefettura convocato dall'Unione Sindacale di Base. Naturalmente non saranno coinvolti solo gli insegnanti e gli studenti degli istituti tecnici, ma tutto il mondo della scuola. È importante andare perché non è un problema solo loro, solo degli istituti tecnici. C'è un'agenda delle mobilitazioni che è in continuo aggiornamento e che tocca tutte le regioni.
E, tra l'altro, volevamo avvertire che la rete degli istituti tecnici ha scritto un volantino molto esplicativo, e se qualcuno di voi ha iscritto un figlio per l'anno prossimo agli istituti tecnici può contattarli, perché insomma avete capito che l'offerta formativa che vi è stata presentata agli Open Day non sarà più la stessa. Allora, torniamo alle indicazioni per i licei di cui abbiamo accennato. Probabilmente ne avete sentito parlare in questi giorni, perché l'aspetto che ha suscitato maggiore scalpore, almeno fino adesso, è quello relativo ai promessi sposi. Manzoni ha occupato le pagine di tutti i giornali. Si è aperto un dibattito sul valore letterario e pedagogico dell'opera, e da un lato è stato espresso il timore che il capolavoro manzoniano fosse messo in cantina, dall'altro sono giunte rassicurazioni sul fatto che no, non è stato messo in cantina, è stato solo spostato dai contenuti del secondo anno per approdare al quarto anno dei licei. Ma la vera questione per noi non è Manzoni, almeno in questo momento. Quello che ci chiediamo è come sono fatte queste indicazioni, e cioè quale idea di scuola sottendono. E ci sembra questo un tema che non riguarda solo chi frequenta la scuola o che ha i figli che la frequentano o che a scuola ci lavora. La scuola, diciamo una cosa ovvia, ma lo ripetiamo tutte le volte, è il luogo in cui si costruisce il futuro, è il luogo in cui si possono nutrire le aspirazioni dei giovani, è il luogo in cui, come dicevamo anche qualche settimana fa, crescono dei cittadini liberi, responsabili e capaci di partecipare alla vita sociale e politica.
E questa sera, insieme ai nostri ospiti, proveremo a dare uno sguardo ad alcuni aspetti di queste indicazioni. In particolare parleremo di storia con il professore Andrea Miccichè e di valutazione con il professore Cristiano Corsini. Non saremo certamente esaustive, l'anno prossimo sicuramente avremo modo di parlarne ancora, tanto più che quella che è appena uscita è solo una bozza. Lo stesso ministro Valditara, proprio in merito alla questione di Manzoni, di cui diceva Lara adesso, ha già detto che non è nulla di definitivo e che questa è ancora la bozza elaborata dal gruppo di lavoro e non sono ancora, fra virgolette, le indicazioni di Valditara, quindi staremo a vedere che succede.
E staremo a vedere. E allora in questa prima parte della puntata vorremmo poggiare lo sguardo un pochettino sulle discipline. Non tutte, ovviamente, come diceva Chiara prima, non ne avremmo il tempo e comunque avremo modo di farlo nel corso del prossimo anno. E allora iniziamo da quello che c'è più vicino, cioè dalla sezione che riguarda italiano, a parte la dibattuta, appunto, questione su Manzoni. Viene dato all'interno delle indicazioni e risalto all'idea di avvicinare gli studenti ai testi vari di tante epoche, di tanti generi, anche non letterari. E questo spunto ci è piaciuto. Vi leggiamo alcuni brevissimi stralci tratte da questa bozza. Il primo è questo: lo scopo dell'insegnamento della letteratura al liceo, non diversamente che nella scuola del primo ciclo, ma in modo più approfondito e con maggior consapevolezza storico-culturale, è fare in modo che gli studenti prendano gusto alla lettura e che da ciò che leggono ricavino gli strumenti per capire meglio se stessi e il mondo.
Un po' più avanti si trova: all'insegnante spetta anzitutto il compito di selezionare i contenuti, senza strafare. A parte pochi autori e testi, nulla è obbligatorio. Quale che sia il criterio, è meglio insegnare poche cose bene che tante cose superficialmente. L'infarinatura non serve a niente. All'antologia verranno affiancate letture integrali di libri.
E poi ancora, non esiste soltanto la poesia, non esistono soltanto i romanzi, che pure formano la gran parte del canone letterario italiano ed europeo. Per leggere e per esercitarsi nella scrittura possono essere utili anche testi di genere diverso, sceneggiature e copioni teatrali o cinematografici, biografie e autobiografie, buoni articoli di giornali, interviste e soprattutto saggi. I libri sono il nerbo di un'educazione umanistica, ma nel corso del XX secolo alla letteratura si sono affiancate altre arti che hanno prodotto capolavori e che sono spesso più facilmente fruibili e fruite dagli studenti. Parliamo di fumetti, graphic novel, audiovisivi, canzoni, videogiochi e giochi da tavolo che hanno raggiunto livelli impressionanti di raffinatezza anche dal punto di vista narrativo.
Ecco, fin qui abbiamo letto qualche stralcio e dobbiamo dire che questa parte non ci sembra per niente male. Certo, ci dà l'idea che il testo della bozza delle indicazioni sia stato scritto a più mani e che i gruppi di lavoro che hanno lavorato a ciascuna parte non fossero in strettissimo contatto gli uni con gli altri. Per esempio, fra questa sezione e quella di storia, come vedremo tra pochissimo con il nostro ospite, ci sembra che ci sia una differenza enorme.
Eh sì, e anche per filosofia abbiamo trovato alcuni spunti interessanti, primo fra tutti il fatto che al percorso storico tradizionale si affianchi un percorso tematico e anche l'esercizio di pratiche filosofiche in cui gli studenti, a partire anche dalle questioni, dai procedimenti, dalle soluzioni proposte dai filosofi del passato, pongono domande e cercano risposte. E ne abbiamo parlato, se ricordate, qualche puntata fa sulla filosofia, e ci sembra interessante anche qui l'invito dunque alla lettura dei testi, che dà profondità e senso al profilo storico della disciplina.
E arriviamo a storia. Per quanto riguarda storia, la buona notizia ci sembra che le discipline di storia e geografia al biennio dei licei sono state nuovamente divise e hanno trovato ciascuna un proprio spazio e una propria autonomia. Però c'è un però. Le discipline sono divise, ma il monte ore resta identico, restano 3 ore settimanali in totale fra storia e geografia. E poi anche qui, come era già stato per le indicazioni del primo ciclo, nella sezione di storia troviamo un riferimento quasi ossessivo all'Occidente e una centralità assoluta assegnata alla storia politica. Ed è per questo, per parlare di questo, che noi abbiamo invitato il professore Andrea Miccichè, che è docente di storia contemporanea e di didattica della storia all'Università Core di Enna. Buonasera, professore, bentornato.
Bentornato.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, l'ennesimo invito.
Oramai noi ci abbiamo preso gusto. Allora, iniziamo così da una domanda generica. Lei che idea si è fatto di queste nuove indicazioni per i licei?
Allora, io vorrei essere moderato nella mia... nel mio commento. Queste, dal resto, chi mi conosce sa che sono una persona estremamente moderata, sia nei toni che nei contenuti. Tuttavia, in questo caso noi ci troviamo di fronte a un testo che è difficilmente emendabile per quanto riguarda la storia, perché fondamentalmente conferma un'impostazione che è quella delle indicazioni già esistenti, vigenti, che si caratterizzavano per essere un programma. Qui bisogna capire la differenza tra indicazioni e programma. Il programma è un concetto, diciamo, un po' più antico, ecco. Si indicavano ai docenti gli argomenti che dovevano essere affrontati. È un'impostazione più tradizionale, ed è, devo dire, anche l'impostazione che trova generalmente, come dire, casa nella nostra quotidianità didattica, nel senso che qualunque insegnante parla del programma, finire il programma, gli studenti parlano di finire il programma. Allora, quindi è un termine a cui siamo abbastanza abituati. Le indicazioni invece, l'impostazione è differente, le indicazioni danno maggiore autonomia all'insegnante, indicano degli obiettivi, dei contenuti generali e poi lasciano libertà al docente di perseguire quegli obiettivi, di riempire quei contenuti. Ecco, queste si chiamano indicazioni, ma in realtà sono dei veri e propri programmi, esattamente come quelli attualmente, diciamo, vigenti, che ricordiamo sono stati fatti nel 2010 dal ministro Moratti. Allora, quindi già questo è il primo punto, c'è una certa continuità. Il documento è strutturato in due parti, una prima parte che è introduttiva. Questa parte introduttiva sembra più una polemica oppure una continuazione della polemica che è sorta in seguito alla formulazione delle indicazioni nazionali per il primo ciclo, che insomma, come dire, innescarono un dibattito pubblico acceso, devo dire, non così ampio come noi pensiamo. Ovviamente è stato un dibattito pubblico che ha interessato più il mondo accademico e un pezzo del mondo della scuola che non effettivamente il grande pubblico. Però c'è stata una discussione pubblica che ha messo in luce alcuni aspetti negativi di quel testo, in particolare il tema della visione ancillare della storia. Significa che la storia non è una disciplina scientifica che serve per comprendere la realtà, nello specifico la realtà del passato, come dovrebbe essere, ma è una sorta di disciplina che serve a veicolare dei valori, a costruire un'idea di cittadino, insomma un'idea della storia che è molto, molto, diciamo, datata, io direi, è da rigettare in toto, perché appunto è il contrario della storia come disciplina scientifica, che invece io mi sento di difendere per il lavoro che faccio, per la professione che faccio, come storico, come ricercatore, ma anche l'insegnante di storia, come dire, è una docente di una disciplina scientifica. Quindi insomma, quest'idea della storia che deve costruire identità è assolutamente da respingere. Allora, questo qui era stato un grande tema, il tema dell'identità. Bisogna costruire persone che hanno identità, italiana, ovviamente, europea, certo, occidentale. E ovviamente questo concetto è un concetto interessante, il concetto di identità. Io sono storico del nazionalismo, dei nazionalismi, quindi praticamente per tutta la mia vita ho studiato l'identità. È qualcosa che mi appassiona fortemente, ma l'identità sono delle categorie che vanno storicizzate. Nessuna identità è ipostatizzata, in termine così difficile, cioè non è fissata per sempre. L'essere italiano oggi non è l'essere italiano di 50 anni fa. Del resto, nessuno dei nostri studenti parla come uno studente del 1890, nessun insegnante di italiano di storia parla come Foscolo. Quindi chiaramente le identità cambiano nel tempo. E quindi oltre a questo c'era questa centralità poi dell'Occidente, il primato dell'Occidente, era una cosa su cui si insisteva nel precedente documento e che viene ripreso, cioè tutti questi temi, l'identità, la storia che deve costruire identità, il primato dell'Occidente, sono tutti temi che vengono ripresi nell'introduzione di questo documento.
Sì, magari,
E sono temi.
professore, solo per gli ascoltatori, precedente documento intendiamo le indicazioni nazionali per il primo
Le indicazioni
ciclo che
nazionali per il primo
entreranno
ciclo,
appunto in
sì.
vigore a breve.
Sì, è esattamente questo. Quindi è come se la parte introduttiva, più che spiegare ai docenti come devono insegnare la storia, riprendesse un dibattito, che ha avuto luogo in questi mesi, dicendo: guardate che avevamo ragione noi, la storia serve a fare questo, serve a costruire l'identità, che è indubitabile che c'è un primato dell'Occidente. Vengono fatti anche degli esempi, devo dire, a quanto discutibili, non sto qua a citarli, però ovviamente questo non è come dire, qualcosa di, ribadisco, accettabile, perché noi insegniamo storia non per dimostrare il primato di qualcuno o di qualcosa, ma per comprendere il passato, esattamente come proviamo a comprendere la realtà del presente. Quindi questa, diciamo, questa reiterazione, no? Questo obiettivo, questo reiterare questo concetto è qualcosa che come dire, ha poco a che vedere anche poi concretamente con l'attività concreta dell'insegnante in aula. Quindi, diciamo, questa prima parte è quasi tutta concentrata su questo e poi concentrata sul ribadire un altro concetto, anche questo diciamo datato, cioè la centralità della storia politica. Ora, chi vi parla è uno storico politico, quindi non ho nessun
Nessun
motivo
astio.
per. Nessun astio rispetto alla storia politica, però è chiaro che cosa intendiamo per storia politica? Oggi intendiamo storia politica del Novecento, facciamo un esempio più facilmente comprensibile, come facciamo a capire oggi Trump se non capiamo l'importanza dei social, l'importanza dei media, l'importanza di agenti attraverso cui si costruisce il consenso, che come dire, sono sorprendenti e che sono incomprensibili guardandoli con le lenti della storia politica di, non dico di 30 anni fa, ma di 5 anni fa. Quindi la storia politica è ovviamente un grande contenitore al cui interno stanno tutti gli altri filoni storiografici che contribuiscono a comprendere, no, la politica e il suo cambiamento nel tempo. Per cui questo indirizzare l'insegnamento sulla storia politica, escludendo la storia economica, la storia dell'alimentazione, tanto un governo che ha costruito tutta una campagna identitaria proprio sul tema della tradizione alimentare, tra l'altro prendendosela con un collega che scriveva cose proprio sull'invenzione della tradizione della cucina italiana, diciamo, è un po' un paradosso. Quindi storia politica va bene, ma ci sono altri filoni storiografici che oggi in una classe di terzo liceo, di quarto liceo, di quinto liceo sono altrettanto importanti.
Certo, tra
L'ambiente, la
l'altro,
storia dell'ambiente.
sì, tra l'altro ci sono una serie di altre contraddizioni, no? Come diceva nella sezione degli obiettivi specifici delle conoscenze, scusi, sono elencate alcuni argomenti da trattare in maniera non dissimile dai programmi che ha citato. Poi c'è un riferimento allo studio delle fonti e della storiografia, però forse in un programma così fitto e dettagliato, ci diciamo, rischia di rimanere, come dire, una buona intenzione e rischia un po' di rimanere lì. E rispetto alle mancanze che lei citava, abbiamo notato che ci sono dei grandi assenti. Per esempio, non si parla di migrazioni. È vero che se ne parla in geografia, ma insomma unicamente in relazione al loro impatto sui territori di arrivo di partenza. Si parla di colonizzazione, imperialismo, decolonizzazione, unicamente, come diceva, dal punto di vista occidentale. Insomma, la scansione degli argomenti ci sembra molto dettagliata e densa, però allo stesso tempo ci sono proprio dei non detti, sembra, delle mancanze, cioè, sembrano delle scelte. Cosa ne pensa?
Sì, allora, so, tre concetti. Il primo, si insiste molto, come si faceva nel precedente documento, cioè nelle indicazioni nazionali per il primo ciclo, su questa impossibilità di aprirsi alla storia globale. Solo che, si dà una definizione di storia globale che è oggettivamente stucchevole, che la storia globale non è la sommatoria di tutte le storie nazionali del mondo, cioè nessuno chiede ai nostri insegnanti, ai nostri studenti di sapere la storia del Bangladesh o di non so quale altro posto. La storia globale è una diversa impostazione, cioè significa guardare a grandi temi, a grandi questioni, attraverso una dimensione trasnazionale e non nazionale. Tra l'altro è utile e fondamentale. Io sono assolutamente convinto che bisogna avere, come dire, un'impostazione eurocentrica e anche italocentrica come dire, nel trattare il passato, no? Prima partiamo dalle cose più vicine a noi, ma sta facendo capire ai ragazzi che quella è una scelta, cioè che esistono altre storie, che le guerre napoleoniche sono importanti per noi, ma lo sono di meno da altre parti. Ma allo stesso tempo far capire ai ragazzi che ci sono grandi temi, come appunto, per esempio, l'illuminismo, no? Oppure l'evoluzione della tecnologia, le migrazioni, le epidemie. Ci sono grandi temi che risultano più comprensibili se studiati da una dimensione macro, non solo nazionale, ma transnazionale, proprio per la caratteristica. Per esempio, l'emigrazione è l'esempio più paradigmatico, no? Ha poco senso fare solo l'emigrazione italiana. L'emigrazione verso il nuovo mondo è un'emigrazione che ha una dimensione transnazionale. Quindi già qui c'è un primo elemento che va anche qui. Il tema è perché non si guarda la storia come disciplina scientifica. Quindi, guardando la global history per quello che è, non per quello che non è assolutamente, che nessuno si sogna di pensare. L'altro tema riguarda, come dire, quello che diceva lei, cioè il fatto che vi è un elenco fittissimo di argomenti che ovviamente spingerà gli insegnanti a una sorta di corsa contro il tempo, che poi si trasmuterà probabilmente in un fare il manuale nel minor tempo possibile, e con la maggior concentrazione di attività proprio concentrata sul manuale. E questo ovviamente è ancora un con, confermare un, con, un approccio molto conservatore e molto tradizionale all'insegnamento, e anche sul tema delle fonti. Ma insomma, anche su questo c'è una letteratura a livello internazionale su come si utilizzano le fonti, e soprattutto qual è l'obiettivo dell'insegnamento della storia. Il pensare storicamente, la coscienza storica sono concetti che sono in uso, come dire, nel dibattito internazionale appunto sugli obiettivi dell'insegnamento della storia, e su queste basi si costruiscono i programmi in tutto il mondo, tranne in Italia. In Italia ci siamo un gruppo di persone che hanno lavorato sul pensare storicamente, io lo chiamo in un'altra maniera nelle cose che ho scritto, ma il punto è che l'utilizzo delle fonti ha un senso se, come dire, con degli obiettivi, se finalizzato alla costruzione di competenze che sono proprie dell'insegnamento della storia, e se finalizzate a questo, come dire, il raggiungimento di questi obiettivi è perseguibile attraverso forme di didattica che vengono chiamate didattica operativa, didattica laboratoriale. Insomma, c'è un dibattito, è incredibile che ci sia un programma, ecco, un testo che, come dire, dovrebbe guidare l'insegnante nel proprio lavoro, che non fa cenno alla didattica della storia, ai filoni storiografici più interessanti didatticamente, appunto la globalistica, la storia di genere, la storia ambientale, la storia dell'alimentazione, la storia dello sport, perché no? E tutto questo è veramente una cosa stucchevole. Ovviamente, come farei io? Io penso che sarebbe opportuno che appunto un programma di questo tipo indicasse una serie di temi e lasciasse libero
Certo.
l'insegnante poi di perseguirli. Aggiungo un'ultima cosa, sperando di non essere troppo lungo e noioso. C'è anche una contraddizione, perché da una parte noi abbiamo un programma di questo tipo, conservativo, oltre che conservatore, staccato completamente dal dibattito storiografico, dal dibattito scientifico, anni luce da quel dibattito. E allo stesso tempo però noi abbiamo un sistema di formazione, di abilitazione degli insegnanti che però, come dire, ha come protagonisti, docenti come me che insegnano agli insegnanti a insegnare, scusate questa reiterazione di verbi, e secondo una logica che è quella della storia come disciplina scientifica. Quindi noi insegniamo a fare storia in una certa maniera
E le
e quindi
indicazioni
poi
indicano
le
qualcos'altro.
indicazioni dicono qualcos'altro, come se quello non ci fosse.
Tra
Ovviamente
l'altro, nella premessa
questo.
generale delle indicazioni si indica un po' il profilo dell'insegnante che deve essere un insegnante colto. Cioè si chiede all'insegnante di essere colto, di conoscere la
No,
disciplina, ma non c'è nessun riferimento al fatto che abbia imparato come trasmetterla, ecco.
ma sì, perché noi qua dobbiamo fare riferimento alla storia come disciplina, come conoscenza potente, cioè come conoscenza che c'ha gli strumenti e i ferri del mestiere. Su questo Claudia Villani ha scritto cose interessantissime sul tema della conoscenza potente, che vi invito a leggere anche su Historia Ludens, vi trovate online, Antonio Brusa, non sto qui a citare tutti. Qua il problema è che noi li formiamo per fare gli insegnanti che hanno chiaro gli obiettivi e i mezzi per perseguire quegli obiettivi, poi si trovano un programma di questo tipo. Il mio auspicio è che poi interpretino questi programmi sulla base della propria competenza e della propria conoscenza, che ovviamente ha un carattere scientifico. Quindi, paradossalmente, io poi dico: questo è un documento politico. È un documento politico che io spero poi trovi poca applicazione nella realtà quotidiana dell'insegnamento. Ecco, questo è quello che penso io.
Professore, abbiamo Andre, no, Andrea,
Simone.
abbiamo Simone che ci chiede se il programma di storia, così come viene pensato, dove arriva oggi al quinto anno del liceo classico. Lui dice: io ho 55 anni, si arrivava a malapena al 15-18, poi qualcosina della seconda guerra. E ancora più direttamente chiede: al quinto anno, qualcuno a inizio giugno riesce a parlare del 68 in Francia e in Italia e nel mondo? Insomma, c'è il tema di
Allora,
dove si riesce ad arrivare.
io non lavoro a scuola, quindi non lo so questo. Devo dire che vedo i ragazzi che arrivano all'università e diciamo per la stragrande maggioranza hanno quasi nessuna, anche a volte una buona conoscenza del mondo più o meno fino agli anni 50, fino alla guerra fredda, all'inizio, poi dopo si perdono, poi si stupiscono anche quando conoscono alcuni aspetti degli anni 60, degli anni 70. Però questo, il problema è se noi continuiamo ad avere un'impostazione come quella perseguita, descritta in questi programmi, è chiaro che noi non arriveremo mai a
Diciamo in
fare
queste
determinati
indicazioni,
temi.
però, poi è vero che sono programmi, però
Sì.
dovrebbero essere indicazioni.
Dovrebbe essere indicazione, perché in realtà noi dovremmo avere un approccio più tematico, diciamo, che debba lasciare spazio all'insegnante, cioè l'insegnante può decidere di fare alcuni nuclei tematici forti anche con un approccio, come dire, non solo sia sincronico che diacronico, e che quindi gli permettano, per esempio, di affrontare temi che se no, non, per esempio, io dico, quest'anno voglio approfondire il tema della mafia perché io sono siciliano e io quindi comincio a fare questo tema, mi ritaglio 10 ore, comincio dalla fine dell'Ottocento e arrivo fino al maxiprocesso. E
Certo.
l'ho fatto, e sono arrivato al maxiprocesso.
Sì.
Io lavoro sulle guerre del Novecento e parto dalla Prima Guerra Mondiale, faccio la Seconda Guerra Mondiale, faccio la guerra del Vietnam e ho costruito un blocco tematico che mi permette di arrivare, ma così me lo sto inventando ora,
Certo, no,
attenzione, non
ma
è che ci mettiamo anche le
è
culture.
così, professore, abbiamo sentito, per rispondere a Simone, molti dei nostri colleghi, poi lo vediamo anche noi, insomma, alle
Infatti lo
medie.
facciamo anche noi.
E è l'unico modo. Dopodiché è vero, ci sono molti professori che arrivano, forse appunto agli anni 50, per arrivare più avanti bisogna lavorare in questo modo. E
Se no è
questo è,
impossibile,
se no è impossibile.
cioè,
Certo.
se no è impossibile. Prendiamo il Medio Oriente, Israele, cominciamo dalla fine dell'Ottocento, arriviamo fino ai giorni nostri, anche perché così rispondiamo alle domande che vengono dai ragazzi,
Certo.
che i ragazzi hanno bisogno di capire. Quindi noi se arriviamo agli anni 60, però poi non gli spieghiamo che succede in quel pezzo di mondo, che comunque loro capiscono, no? Io vengo da Madrid, i ragazzi, c'erano un sacco di ragazzi in gita e tutta Madrid era piena di bandiere palestinesi, allora i ragazzi li vedono, allora si chiedono, cercano di
Cos'è?
capire, E allora noi dobbiamo costruire percorsi. È chiaro che poi rimarranno fuori un sacco di cose, ma questo
E
è
vabbè, il tutto
inevitabile.
non si può dominare. Allora, professore, la salutiamo con un aforisma di un nostro ascoltatore, Giovanni, che ci dice: la storia è fatta da ciò che si scopre, ma in parte anche da ciò che si pensa di sapere. Per cui ci lasciamo
Grazie, alla prossima.
riflettendo su
Grazie, grazie a
questo.
voi.
Grazie, grazie
Grazie
tante.
a voi. Arrivederci.
Arrivederci.
Did you know the odds to be born on this earth's 1 in 400 trillion? I conquered those odds, yet I can't conquer. Leaving this house, I eat, sleep, scroll, and work. But there has to be more than just me existing. In fact, I was thinking there's not enough wine in the fridge to unleash me in this feeling. Fiends for some feminine healing. By that, I mean I called my girls and said, SOS, pick a dress, pick a diamond and a dress. But we are going out tonight. Send a call out, send a call out. Calling all my baddest women, it's about to go down. Click, 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 symphony, I need that. Click, 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 symphony, I love the sound of it. Who let the girls out? I did, darling. She's empowered by the sound of us marching. Her legs are hurting, but her back is still arching. And this sound reminds me that it's going to be alright. When I never could have guessed, I started my morning in tears. Got a great waterproof mascara I can recommend. I should try my luck in Hollywood and find some auditions. Because the way I fake this smile could pay the mortgage and the rent. Climb into my lonely throne before my TV. I feel alone, I feel like no one really needs me. So thank you, Carly, for having a sixth sense and for calling to remind me. We don't settle for depression on a Friday night. I need a pep talk.
Eccoci tornati a Fuori Registro Voci tra i banchi di scuola. Questa sera stiamo parlando della bozza delle indicazioni nazionali per i licei, che è stata resa pubblica qualche giorno fa. Nella prima parte della puntata ci siamo occupate di alcune discipline, in particolare di storia, insieme allo storico Andrea Miciche, che è un nostro ospite gradito dell'Università Core di Enna, e invece in questa seconda parte spostiamo lo sguardo sulle premesse generali sulla questione molto delicata della valutazione insieme al professor Cristiano Corsini, che insegna pedagogia alla Università 3 di Roma.
Roma.
Allora,
sì, no, allora noi abbiamo letto questa bozza delle indicazioni e l'abbiamo messa a confronto con le indicazioni per i licei del 2010, che sono quelle in vigore adesso. Noi non l'abbiamo fatto per nostalgia, per una forma di attaccamento ai bei tempi andati o ai tempi che stanno per andare, ma perché ci è sembrata una chiave possibile per provare a comprendere queste nuove indicazioni. E in questa lettura comparata la prima cosa che ci è saltata all'occhio è un passaggio che chiude la nota introduttiva del 2010 e che leggo. Le indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza in questo delicatissimo ambito a qualunque tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente, dunque, si esplica non solo nell'arricchimento di quanto previsto nelle indicazioni, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più appropriate.
Quindi le indicazioni del 2010 non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Questa nuova versione, così come quella delle indicazioni nazionali per il primo ciclo, sembra invece piuttosto prescrittiva. Ne emerge l'idea di una classe docente che ha bisogno di ricevere istruzioni precise. Insomma, non si fidano proprio tanto dei docenti, direi al Ministero, e ha bisogno anche di ricevere un elenco definito di argomenti da svolgere e procedure pure da applicare. E nello stesso tempo emerge anche l'idea di una scuola che, come giusto che sia, non si limita a trasmettere conoscenze. Insomma, il passaggio ulteriore però non è che la scuola sia in grado di fornire agli studenti degli strumenti per la costruzione di un proprio posizionamento nel mondo, ma che debba plasmare gli studenti attraverso lo studio e ne debba imporre dei modelli di comportamento.
Sì, a pagina 17, per esempio, si legge questo: nella scuola assume densa rilevanza l'insegnamento della prossemica del rispetto, ovvero delle regole costituenti la grammatica dell'implicito che si apprende a scuola, anzitutto attraverso gli esempi dei docenti, e che si incarna nella corporeità e nella comunicazione non verbale, tono di voce moderato, distanza spaziale, sguardo sorridente e mai intrusivo, gesto sociale, regole cerimoniali, eccetera. E quindi questa per la grammatica dell'implicito. E poi c'è ancora lo studio, che in questo testo non sembra assumere una funzione emancipativa, ma diventa uno strumento per acquisire disciplina interiore e autocontrollo. Questa è una citazione. Si legge ancora che studiare, ancora virgolette, vuol dire adoperarsi con diligenza in modo costante intorno ad un oggetto, e attraverso lo studio l'io individuale impara così a riconoscersi in un'impresa che sta al di là di mere esigenze di espressione soggettiva di sé.
Eccoci qua. E allora, benvenuto Cristiano Corsini. Sei
grazie,
con noi?
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Sì, ci sono, sì. Grazie. Buonasera.
Allora, grazie a te.
Buonasera, grazie.
Allora, in apertura abbiamo accennato al fatto che al momento, in questa fase, ci interessa soprattutto non solo approfondire quanto propongono le indicazioni all'interno delle discipline, ma cercare di leggere, almeno da questa prima bozza, quanto sia esplicito, quanto sia sotteso l'impianto pedagogico. Cioè, ci siamo detti, li ripeto tutto un po' per gli ascoltatori, quale tipo di scuola, di studente, di insegnante, di valutazione propongono e immaginano queste indicazioni. E allora con te vorremmo affrontare alcuni aspetti, li annunciamo sempre per gli ascoltatori così da cercare di essere il più chiari possibili. Un aspetto relativo alla valutazione degli apprendimenti, dell'impianto teorico, del ruolo del docente e della collegialità, e un aspetto relativo al tipo di studente che si viene delineando nella premessa generale, un pochino l'abbiamo già accennato. E quindi partiamo dalla valutazione. Nel testo si dà importanza alla sua dimensione formativa e alla necessità di evitarne un uso prevalentemente certificativo. E si dà importanza, più che nelle indicazioni nazionali del primo ciclo, al concetto di feedback tempestivo. Però poi si insiste sul fatto che la valutazione venga definita anche in itinere attraverso dei dispositivi condivisi in modo collegiale. Allora, ci puoi aiutare a fare un po' chiarezza su questo?
Aiutiamoci, nel senso che effettivamente avete sollevato una questione che nel testo si presenta come contraddittoria, cioè giustamente a mio avviso si sottolinea l'importanza del feedback e quindi di una valutazione che accompagni l'apprendimento, dico giustamente perché effettivamente le ricerche degli ultimi decenni hanno chiaramente evidenziato che questa tende a essere la scelta più efficace se lo scopo della valutazione è migliorare l'apprendimento.
Certo.
Quindi come indicazione ci sta tutta, anche perché è coerente con la normativa che sottolinea l'importanza del feedback, quindi di una valutazione trasparente, formativa, eccetera, eccetera. E però, come avete sottolineato voi, poi c'è una forte attenzione a... Mi pare che venga scritto esplicitamente superare l'individualismo, la soggettività,
sì,
del singolo docente. E questo, a mio avviso, è contraddittorio rispetto a quel che si è detto. Cioè, se io devo usare la valutazione per orientare l'insegnamento e l'apprendimento, devo stabilire io quali strumenti, quali dispositivi, il tempo, il modo, eccetera, eccetera. È importante che lo faccia io come docente, perché sto cercando di regolare la mia didattica, non la didattica del collega.
Tra l'altro, didattica, cioè la mia didattica su quella classe.
Sì, tra l'altro, esatto, questo poi c'è anche la dimensione contestuale, oltre, sì, certamente. E questa è quindi una scelta poco coerente con lo spirito di richiamare, con la scelta di richiamare il feedback. E poi, a mio avviso, c'è questa tendenza a confondere la collegialità con l'uniformità, nel senso che la collegialità è una cosa molto importante ed è giusto che venga richiamata, e anche la condivisione di strumenti è una cosa molto importante ed è giusto che venga richiamata. Mi spiace che vengano proposti degli specifici strumenti. Perché è chiaro che quando uno valuta, usa un dispositivo, uno strumento più o meno materiale o immateriale, no? Ma se tu mi fai l'elenco degli strumenti ammissibili, inevitabilmente stai mettendo a repentaglio la mia libertà di insegnamento.
Certo, puoi fare degli esempi, Cristiano? Facciamo degli esempi per gli ascoltatori che non sono tutti
insegnanti. Facciamo un esempio. Allora, io sono un insegnante che sta valutando in itinere, quindi nel corso della didattica non si parla della valutazione che si fa alla fine, per la scheda, per la pagella, no? Quindi uno studente ha detto, ho scritto delle cose e io scelgo di prendere quello che ha scritto, quello che ha detto e dire guarda, qui te la sei cavata molto bene, qui invece a mio avviso hai sbagliato perché questa formula, non so, non l'hai impiegata nel modo corretto e qui invece avresti dovuto impiegarla e non l'hai proprio impiegata. Quindi magari vatti a rivedere questo passaggio qui sul manuale, sul testo, non lo so, ecco. E questa è una valutazione. Poi se voglio ci metto accanto il voto oppure no. Ma se io per fare questo devo usare una rubrica stabilita, costruita o imposta da qualcun altro, che cosa sta succedendo? Cioè non è detto che questo mio feedback sia costruito in maniera coerente con i miei obiettivi, con le mie scelte didattiche, con l'attività che sto valutando in questo momento. Certo. È un rischio molto grande questo che si corre, perché il rischio qual è? Quello di burocratizzare un momento che è un momento anche relazionale, no? Un momento in cui insegnante e studente si confrontano su quel che si è fatto e su quel che c'è da fare.
Certo.
Sottoporre questo allo sguardo occhiuto più o meno, no, del collega o del gruppo di colleghi di dipartimento, eccetera, è una scelta veramente pazzesca, non ha nulla a che fare con un feedback significativo. Altra cosa è dire, stiamo in un dipartimento, quindi abbiamo docenti che lavorano sulle stesse discipline, perché non condividiamo le nostre scelte valutative, ce le raccontiamo, le mettiamo nero su bianco, ma non per legittimarle, perché hanno tutte legittimità, no?
Certo,
ma
per condividerle.
Esatto, sì. Magari per dire ai ragazzi, alle ragazze, noi valutiamo in tanti modi diversi, ma c'è un fondamento comune. Il fondamento comune è il fatto che lo facciamo per migliorare il vostro apprendimento. E quindi, ecco, nelle indicazioni c'è questa sorta di sfiducia, a mio avviso, verso l'insegnante, che ha bisogno di essere guidato passo passo, mano a mano, dal punto di vista metodologico didattico, e anche laddove le indicazioni danno delle piste tutto sommato legittime e coerenti con la letteratura, lo fanno con un tono, con una grammatica, diciamo, a questo punto estremamente prescrittiva, che a mio avviso si basa soprattutto su una profonda sfiducia nei confronti della classe docente, che è forse pari soltanto alla sfiducia che hanno nei confronti
dei ragazzi, infatti, che vanno costruiti e plasmati.
Sì, anche questo, perché voi avete letto quei passaggi e anche quel bel passaggio del 2010, no?
Sì.
E quel bel passaggio del 2010 era un inno alla libertà di insegnamento.
Esatto.
E questo passaggio, anche questo richiamo al personalismo, che è meraviglioso, no? Insomma, va benissimo. Però nel personalismo non è che la scuola costruisce la persona.
No,
a scuola entrano delle persone,
esatto,
e nella relazione queste persone si arricchiscono. Qui invece sembra che entrano degli animali e escono
fino a 13 anni, infatti, sono
umani, esatto. E poi in alcuni casi rimangono bestioline oppure diventano persone con la P maiuscola, sì, no? Perché solo il liceo poi forma le persone con la P maiuscola, ecco. Sembra di sentire. E poi c'è tutto quel richiamo all'habitus,
sì,
e anche lì l'habitus sembra una qualcosa di universale, ma l'habitus è legato molto, cioè questa legittimazione di un particolare tipo di habitus, ma l'habitus è legato alla classe sociale, alle abitudini, al gruppo di provenienza. E questo significa che noi rischiamo di valorizzare soltanto un tipo di habitus. Mm-hmm. E Bourdieu questo lo scriveva benissimo, e questo significa legittimare le disuguaglianze. È un po' rischioso da questo punto di vista, questo approccio.
Sì, infatti c'è l'idea di una persona che si deve adeguare a una cornice di comportamento data, cioè deve interiorizzare i modi di essere, i modi di comportarsi che gli vengono proposti, e solo quelli sono validi. Cioè sembrato questo, sì.
Vale per gli studenti, però se parliamo di valutazione, a questo punto vale anche per gli insegnanti.
Certo.
E per me è molto, ve lo dico, sono molto in difficoltà, perché io sottoscrivo gran parte delle cose scritte sulla valutazione, e però non è proprio quello il modo di diffonderle.
Sì.
Cioè,
se
io voglio fare in modo che la valutazione formativa, che il feedback vengano odiati ancora di più dalla classe docente, ecco, dovrei fare così, cioè dovrei imporli dall'alto.
Sì.
E quindi sono sicuro che nessuno
li userebbe.
Quindi,
infatti, sì. E fra l'altro questa prescrittività, sia nella, appunto sulla questione della valutazione, sia sui contenuti delle singole discipline, ci sembra che cozzi con il termine indicazioni. E del resto anche Galli della Loggia, in un editoriale del 29 aprile sul Corriere, era un editoriale in cui accusava un gruppo di attaccabrighe, pedagogisti, docenti, temo che ci fosse anche lei, di voler iniziare un tiro al bersaglio contro chi ha scritto le indicazioni, e in quel contesto lì ha parlato, lui dice, di redazione dei nuovi programmi per la scuola, parentesi, alias, in omaggio al politicamente corretto, indicazioni nazionali. Cioè, per, in questa battuta, per Galli della Loggia, chiamare quella cosa là indicazioni nazionali è un omaggio al politicamente corretto, ma
di fatto son programmi.
Sì, come al solito, della Loggia, Galli della Loggia parte anche da un dato di realtà, perché bisogna accettare il fatto che noi abbiamo sempre detto ci sono le indicazioni, non sono i programmi, e una parte non indifferente del corpo docente ha sempre detto vabbè, ma per noi sono programmi, non è che stiamo a guardare, per noi sono rimasti vecchi programmi, cioè adesso voi li chiamate indicazioni, ma per noi sono programmi, no? E allora questo populismo, diciamo, retrivo, in realtà parte sempre da un dato di realtà, cioè c'è un campo fertile per questo. Però la differenza sta tutta lì, cioè io ho di fronte a me professioniste e professionisti che svolgono un lavoro artigianale, nel senso più pieno e più bello del termine, cioè un lavoro che non può essere standardizzato.
Lo stare in bottega, no? Perché proprio ogni tanto
sì, esatto.
Lo stare in bottega, sì.
Esatto, quindi non puoi standardizzarlo, non puoi... L'insegnamento non è scienza, è arte, no?
Certo.
E quindi è per questo che sono più importanti le indicazioni di programmi, perché altrimenti, insomma, ecco, l'alienazione sarebbe totale. Però, ecco, Galli della Loggia, e non solo lui, di fatto rifiuta l'ipocrisia, questo velo di ipocrisia che dal suo punto di vista è l'etichetta indicazioni al posto di programmi.
Sì.
Ed è coerente con questa visione che poi emerge, appunto, la persona che si fa soltanto lì perché viene fabbricata di fatto lì, in maniera del tutto, appunto, la prossemica. Io adesso,
infatti, il lessico è abbastanza inquietante, il lessico,
sì.
E anche la scelta dei verbi, no? Bisogna interiorizzare anche dello sguardo, prima cosa che aveva detto,
sorridente
e non intrusivo.
Sì, tra l'altro ho avuto soltanto i miei migliori docenti erano del tutto sgrammaticati da questo punto di vista, perché invece erano molto
intrusivi
e non necessariamente sorridenti.
Infatti
ci incuriosisce un po' il rapporto che c'è sulle interlocuzioni tra chi scrive le indicazioni, le scuole, la comunità scientifica. Questa bozza di indicazione è andata insieme a un questionario che è da compilare a cura delle scuole, dirigenti, staff di dirigenza o gruppi di insegnanti. Sono una ventina di domande a risposta multiple che non prevedono disaccordo, ci sembra. Noi ne vogliamo leggere una, che è la seconda, sul tema libertà, norma e formazione del cittadino. Ci sono tre opzioni possibili. L'impostazione è condivisibile ed è resa esplicita nei curricoli delle singole discipline. L'impostazione è condivisibile, ma andrebbe resa più esplicita nei curricoli delle discipline. L'impostazione è condivisibile, ma andrebbe declinata con indicazioni didattiche più concrete e non rispondo. Insomma, una consultazione che è condotta con un questionario che orienta le risposte verso il consenso. Cioè è prevista solo la risposta che l'impostazione sia condivisibile. Cosa ci racconta, cosa ci dice?
Sì, direi che non ci possiamo lamentare, nel senso che letteralmente non è possibile lamentarsi. Allora, è una scelta metodologicamente davvero scorretta, se vogliamo partire dalla metodologia, che forse è la cosa meno importante, però è interessante perché se tu vuoi costruire un questionario indirizzato a informare il dibattito e quindi a raccogliere i punti di vista necessariamente divergenti, allora li devi saper rappresentare, no?
Certo.
E questo non, per la seconda volta di seguito, peraltro, che esattamente un anno fa hanno fatto la stessa scelta.
E tra l'altro, scusami, un questionario chiesto non ai docenti, perché i docenti non ne sanno nulla, arriva... A chi arriva? Al dirigente, alla scuola.
Allora, su questo, secondo me è molto interessante, perché anche da questo punto di vista l'errore è abbastanza evidente, se di errore si può parlare, no? Perché un questionario del genere loro ne indirizzano uno per scuola, come ai tempi del cartaceo, no?
Sì.
Però non è cartaceo.
No.
Cioè uno capisce, vabbè, risparmiamo la carta, ne mandiamo uno per scuola. E invece sarebbe bastato dire, ok, scrivete in che scuola state e poi rispondete come volete.
Esatto.
E sostanzialmente qual è l'idea? Che una scuola compila un questionario e o lo fa la dirigenza oppure un gruppo che lavora a stretto contatto con la dirigenza.
Certo.
E questa è una cosa abbastanza aberrante, no?
Inquietante.
Un questionario, una scuola, una risposta.
Sì.
Cioè, sembrava Reich, in Volk, no? Eccetera, eccetera. È veramente inquietante anche questo, cioè il fatto che ci sia un approccio plebiscitario,
certo.
Quindi che si immagini che dentro la scuola, se ci sono, che so, 100 docenti, tutti la pensino allo stesso modo. Questo è impossibile, perché ci saranno dei docenti che apprezzano l'intervento di Loredana Perla, di Valditara, di Ernesto Galli della Loggia, e ci saranno docenti che invece non lo apprezzano. E invece no, qui si dà per scontato che tutti la pensino alla stessa maniera e che peraltro tutti lo apprezzino.
Esatto.
Quindi,
ma adesso quindi si apre un dibattito anche con la comunità scientifica, diciamo, su queste indicazioni, cioè c'è la possibilità ancora di
discutere?
Dipende, nel senso che allora a me pare evidente che la scelta sia quella di scegliere degli interlocutori comodi, nel senso che questo lo dico come testimonianza. A me è capitato di essere stato chiamato a interloquire con la presidente Loredana Perla, quindi la collega Perla, ordinaria di Bari, e il presidente della commissione per le indicazioni, e avremmo dovuto confrontarci in diretta, e un minuto prima della diretta lei ha fatto sapere a me e ai giornalisti presenti che con me non si sarebbe confrontata, perché non ritiene che le mie posizioni siano consone a un dibattito con lei, che le mie e quelle
è gravissima, è gravissima questa cosa. Cioè, un minuto prima si è ritirata perché non voleva.
Sì, perché secondo lei non ero. Cioè, con me no, con me e con un altro collega, c'è anche un altro collega nella.
Ma perché c'era stato un precedente, uno scontro?
Scontri no, nel senso che io ho sempre analizzato criticamente i documenti proposti da questa commissione, sia il questionario in maniera molto netta, devo dire, nel questionario non ho mai salvato nulla, sia le indicazioni, delle quali invece anche oggi, insomma, ho detto ci sono delle cose sulle quali credo che sia giusto convergere, e l'ho fatto anche in maniera piuttosto netta, però
come dire,
come si fa?
No, ma poi sui contenuti mi sembra assolutamente legittimo, oltre che doveroso, sì, poter discutere. Quindi sì, mi sembra, sì, abbastanza, infatti, inquietante, che, come dire, non abbia accettato.
È sorprendente, perché comunque tra docenti in accademia le posizioni che divergono vengono esplicitate nella maniera dovuta, insomma, in italiano standard, senza insulti, è possibile farlo.
Certo.
No, ma mi dispiace anche per chi magari verrà chiamato invece a interloquire con Perla, perché a quel punto sarà in difficoltà, perché dovrà chiedersi: ma perché?
Io sì.
Io sì.
Vado bene, cioè non è che, e quindi no, ma, cioè, è stata una scelta abbastanza scioccante, però evidentemente, non lo so, è un modo di concepire il proprio ruolo pubblico.
Ci sta un po' in tutto quello che abbiamo,
raro.
No, non è raro, è tutto quello che abbiamo detto, insomma, voglio dire, la metodologia sembra un po' questa, no? Il dissenso non è ben voluto.
Non ci possiamo lamentare.
Non ci possiamo lamentare. Va bene, Cristiano Corsini, grazie mille di essere stato con noi.
Grazie.
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 Grazie, ciao, arrivederci. Grazie, grazie.
Vabbè. A martedì,
e comunque interessante, ne riparleremo. Speriamo che tutti abbiano un po' capito che questi temi a volte magari sembrano un po' tecnici, ma insomma, esattamente come la riforma degli istituti tecnici, pensiamo che interessi tutti, davvero la società, perché è una scelta, sembra un po' una scelta di, come dire, direzione, di costruzione appunto di persone, no? Di individui in un certo modo, e anche le indicazioni che dal Ministero vengono date agli insegnanti, pensiamo che possano interessare tutti. A martedì
abbiamo ancora Giovanni che ci dice: servono ricercatori curiosi. Sì, servono proprio. A martedì.
Ciao.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi.
Comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbon et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche. Mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole.